So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah.
E avrete senz'altro riconosciuto la voce e le parole del famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King. Insomma, nonostante le difficoltà di oggi e domani, ha un sogno radicato nel sogno americano, insomma, che questa nazione si risollevi e viva il vero significato del suo credo. E noi riteniamo che queste verità siano evidenti, cioè che tutti gli uomini siano stati creati uguali. Era il 28 di agosto del 1963, quindi esattamente 60 anni fa. Lincoln Memorial di Washington. Qual è stato l'impatto di queste parole? Come aveva preparato King questo discorso tanto efficace e cosa ha trasformato le sue parole in alcune delle, insomma, più famose della storia recente? Che cosa è cambiato da allora? Noi per parlare di questo tema abbiamo due ospiti collegati con noi al telefono. Il piacere di presentarveli, a partire da Alessandro Portelli. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Allora, professore, è stato professore di letteratura anglo-americana all'Università La Sapienza di Roma. Fra le sue innumerevoli pubblicazioni dedicate alla storia orale, alla cultura e alla storia americana e anche italiana, Veleno di piombo sul muro, Le canzoni del Black Power, edito dalla Terza, e poi anche Il ginocchio sul collo, insomma, diverse pubblicazioni. Poi Alessandro Portelli anche curato i romanzi di Toni Morrison, scrittrice statunitense afroamericana che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 1933. E io accolgo e ringrazio anche il nostro ospite Stefano Lucconi. Buongiorno, ci sente anche lei?
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, e lei è professore di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, anche lei autore di diverse pubblicazioni sull'immigrazione italiana in America, i rapporti etnici e razziali, il comportamento elettorale negli Stati Uniti, fra i numerosi titoli La questione razziale negli Stati Uniti dalla ricostruzione a Barack Obama 2008, La nazione indispensabile, storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump 2020 e altri. Insomma, noi abbiamo ascoltato in apertura di questo spazio dedicato al nostro approfondimento qualche parola di questo sogno di Martin Luther King. Cos'è che ha reso così emblematico questo discorso? Non so, lo chiedo a Alessandro Portelli.
Ma in un certo senso quello che l'ha reso emblematico è il fatto che c'erano qualche centinaio di migliaia di persone raccolte ad ascoltarlo. Cioè, come disse una delle principali esponenti del movimento, di cui normalmente mi ricordo il nome ma in questo momento no, non è Martin Luther King che ha fatto il movimento, ma è il movimento che ha fatto Martin Luther King. Mm-hmm. Quindi da una parte quello che ha reso emblematico questo discorso è il fatto che quel sogno, chiamiamolo sogno, ce l'avevano milioni e milioni di persone, non solo il signor King. L'altra ragione purtroppo per cui è diventato così emblematico è che a dire ho un sogno sono buoni tutti, da Berlusconi all'ultimo imprenditore di provincia, quindi che è stato profondamente banalizzato. Tra l'altro noi dimentichiamo due elementi. Uno, questa sua affermazione è un sogno profondamente radicato nel sogno americano. E due, l'attacco del discorso, che è straordinario, perché lui attacca il discorso, l'inizio è quasi più affascinante del finale, perché lui comincia facendo ricorso ai due linguaggi fondamentali del discorso pubblico americano, il discorso della democrazia e il discorso degli affari, dicendo i nostri padri fondatori ci hanno dato un cambiale dicendo che tutti gli esseri umani erano creati uguali, che c'erano diritti di tutti e che oggi siamo qui a riscuotere questo assegno perché ci hanno dato un assegno in bianco. Ecco, la cosa affascinante naturalmente è che Martin Luther King sapeva benissimo che la Costituzione degli Stati Uniti non prevedeva affatto diritti uguali per tutti, perché manteneva in piedi e anzi garantiva la schiavitù. Ma la bellezza di questo discorso sta proprio nel trascendere questa materialità storica per richiamare il paese alla verità dei suoi proclami iniziali che fin dall'inizio erano traditi. In questo senso King critica, attacca l'America reale in nome di un'America ideale, che forse non è mai esistita, ma che in quanto, è esistita in quanto ideale e quindi fa, come tale può essere un punto di riferimento per una visione del futuro.
E torniamo un attimo indietro a quel 28 di agosto del 1963, dicevamo Washington Lincoln Memorial. In che momento della storia per la battaglia dei diritti civili e economici degli afroamericani si trovava Stefano Lucconi?
Dunque, il discorso viene pronunciato al termine di una manifestazione organizzata nella capitale federale che aveva lo scopo precipuo di sollecitare l'approvazione di una legge sui diritti civili, una legge che spazzasse via le ultime vestigia della segregazione razziale, nel senso che nel 1954 una sentenza della Corte Suprema aveva stabilito l'obbligo di integrare le scuole pubbliche. Nel 1956 un'altra sentenza aveva stabilito l'obbligo di integrare i trasporti pubblici, restava il problema dell'integrazione dei luoghi pubblici. E questo era l'obiettivo principale della marcia che viene organizzata dopo una serie di manifestazioni che la Southern Christian Leadership Conference, l'organizzazione promossa da King, aveva svolto a Birmingham in Alabama, per far prendere coscienza all'opinione pubblica della marginalità in cui erano ancora relegati gli afroamericani. Quindi questa manifestazione viene pensata proprio come uno strumento di pressione sia sulla Casa Bianca, perché Kennedy era molto tiepido sulla questione dei diritti civili, sia sul Congresso che si trovava sul tavolo a dover votare questa legge che era stata presentata alla fine di giugno e che era stata quasi subito insabbiata. L'importanza della manifestazione era il suo carattere interrazziale, nel senso che dei circa 250.000 partecipanti, almeno 80.000 erano bianchi. Quindi era necessario per comprendere ai legislatori che questa rivendicazione della parità dei diritti civili non era un qualche cosa confinato al supporto dei neri, che erano parte in causa, erano direttamente interessati, ma era anche l'interesse di una quota significativa dell'opinione pubblica statunitense bianca e quindi dell'elettorato bianco a cui il Congresso, bene o male, doveva rispondere.
Quindi un contesto insomma ben specifico dal punto di vista anche politico. E lei, Alessandro Portelli, si è occupato molto dell'oralità come fonte storica. Ecco, in questo senso il discorso orale fatto da Martin Luther King appunto a Washington, quanto è importante?
Ma è uno degli, direi che è uno degli esempi canonici della transizione da un'oratoria sacra, un'oratoria religiosa, il grande sermone tradizionale afroamericano, che è ascoltabile ancora oggi in tutte le chiese popolari negli Stati Uniti, trasferita in un contesto di discorso politico, e quindi la proiezione biblica, le immagini proprio di fonte biblica, le montagne, le valli, ma anche l'attenzione straordinaria al suono. Per esempio, lui usa tre volte una parola, ci ho fatto caso in questi giorni ascoltando, sweltering, che vuol dire soffocante e che fra l'altro rinvia al non posso respirare, no? Di Black Lives Matter. Ma ascoltata da lui, a questa meravigliosa sonorità dei polisillabi inglesi nel Black English afroamericano. Va aggiunto però anche che questa perorazione così emozionante arriva dopo un inizio che è molto ragionato. Appunto, lui parte da un lessico politico economico per poi andare a quel sogno. Anche questo è parte dell'oratoria sacra tradizionale, perché il sermone tradizionale e storico si divide solitamente in tre parti: l'enunciazione del testo biblico, e in questo caso è l'enunciazione del testo costituzionale, la application, cioè a quali aspetti della vita si applica quel testo biblico, e qui c'è tutta la descrizione dell'oppressione degli afroamericani, e poi alla fine appunto la perorazione, la proiezione verso la redenzione. Ecco, è la struttura stessa del discorso che evoca quello che era poi il mestiere di Martin Luther King. Martin Luther King era un pastore battista che tutte le domeniche praticava questa arte dell'oratoria. Fra l'altro il tema del sogno lo aveva già enunciato in un discorso a Chicago qualche tempo prima, quindi e l'altra cosa straordinaria di questa oratoria è che è contemporaneamente improvvisata, cioè King non ha un testo scritto davanti a sé, ma improvvisa sulla base di concetti, formule, strutture che sono invece profondamente memorizzati e interiorizzati. Quindi direi che in questo senso è proprio un esempio straordinario di come il grande linguaggio dell'oratoria tradizionale viene reinvestito in un'oratoria politica, e questa è la grandezza del movimento dei diritti civili afroamericani, che nella aridità della politica, delle leggi, del congresso, eccetera, immette questo afflato di ideale, di passione, di visionarietà che la politica, e non solo la politica degli Stati Uniti di allora, ma la politica in generale, tendenzialmente dimentica.
Mm-hmm. E Alessandro Portelli, lei parlava prima di tradizioni, no? In questo tipo di discorsi tradizioni dei sermoni religiosi, si cita anche la Bibbia, e secondo lei questo modo di parlare in pubblico di Martin Luther King si ispira solo a questo, cioè alla tradizione dei sermoni religiosi, dei gospel afroamericani metodisti, o c'è anche dell'altro?
Ma intanto lei dice metodisti, qui c'è più l'oratoria battista alle spalle di questo, perché c'è una, diciamo che teoricamente l'oratoria metodista è più ragionata e quella battista è più emozionale, più passionale, quindi lui sta a cavallo, le possiede entrambe. Dopodiché Martin Luther King si è studiato Gandhi. Non è che non abbia letto Marx, è una persona di grandissima cultura che certamente non è solo il figlio di una tradizione orale di chiesa, è uno dei grandi intellettuali del XX secolo, ed è uno dei grandi intellettuali del XX secolo perché innesta Gandhi, innesta Marx, innesta Thomas Jefferson su una tradizione, su una cultura condivisa, che è quella della gente che lo sta ad ascoltare, perché l'altra cosa straordinaria è proprio questa, che le persone raccolte lì sul MOU questo linguaggio lo conoscono, è il loro, no? E quindi diciamo che in qualche modo eleva il linguaggio ordinario, il linguaggio che la retorica della quotidianità delle persone a cui parla la eleva a un livello altissimo, ma non separato dall'esperienza di tutte le persone comuni che lo stanno a sentire.
Mm-hmm. E l'eredità, se vogliamo parlare di eredità dei suoi discorsi e di Martin Luther King a 60 anni da questa proclamazione del suo sogno, cosa rimane oggi, Stefano Lucconi?
Ma dunque rimangono le certezze della parità giuridica degli afroamericani, cioè i diritti civili e i diritti politici, anche se recentemente questi diritti politici non possono essere più dati per scontato, se si pensa a alcune modifiche delle leggi elettorali attuate in alcuni stati del profondo sud, in primis la Georgia. Però il grande problema è che al di là delle conquiste legislative, al di là delle conquiste giuridiche, c'è ancora un grande divario tra America bianca e America nera, lo si vede molto facilmente se si va a vedere il tasso di disoccupazione, che grosso modo per i neri è il doppio rispetto alla percentuale di disoccupazione dei bianchi. Lo si vede molto bene nelle violenze di cui i neri continuano a essere oggetto. Basta aprire i giornali oggi, aver sfogliato internet ieri, a Jacksonville in Florida c'è stato un bianco sicuramente fuori di testa, sicuramente facilitato da una normativa che permette quasi a tutti di acquistare liberamente armi da fuoco, che è entrato in un grande magazzino e ha ucciso deliberatamente 3 afroamericani perché, come ha scritto prima di compiere questo gesto, odia i neri. I neri continuano a essere il bersaglio della brutalità e della violenza delle stesse forze dell'ordine, che teoricamente dovrebbero invece proteggerli. C'è un database che ha fatto il Washington Post a partire dal 2015. Dal 2015 a oggi i neri rappresentano il 27% delle persone uccise da agenti di polizia, soprattutto polizia locale, quando i neri sono meno del 14% della popolazione degli Stati Uniti. Quindi ci sono delle conquiste, alcune, ripeto, non definitive, che non possono essere date per scontato, come la pienezza dei diritti politici, quindi l'accesso al voto, l'accesso al suffragio. Il problema che non è stato superato è quello del razzismo, e questo direi che è riconosciuto proprio dalla cronaca quotidiana.
Certo. E Martin Luther King,
se posso rifarmi una citazione, prego, di King, che è esemplificativa di come il suo sogno, poi, come stesso King avrebbe riconosciuto, si stesse trasformando in un incubo. In una delle tante anafore a cui ricorre, che non è soltanto I have a dream, è quella Let freedom ring, risuoni la libertà. In uno di questi passi King dice: risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia. Siamo nel 1963. Nel 1972, nella Stone Mountain della Georgia, sarebbe stato inaugurato il Confederate Monument, che è il basso rilievo più grande nel mondo, che raffigura 3 personaggi legati alla Confederazione: Jefferson Davis, l'unico presidente che ha avuto la Confederazione, Robert Lee e Stonewall Jackson, 2 generali confederati, che sono un po' il simbolo del razzismo che si voleva mantenere negli Stati Uniti già a meno di 10 anni del discorso di King. Questo sogno, radicato nella tradizione statunitense, è un sogno che non si è mai realizzato completamente.
Certo, e per quanto riguarda la figura, no, di Martin Luther King, noi lo riconosciamo come paladino dei diritti per gli afroamericani, leader della non violenza, no? Però appunto lei ricordava dei problemi legati al razzismo che ci sono ancora oggi, e poi va anche detto che l'FBI ai tempi aveva anche iniziato a monitorare Martin Luther King in seguito poi al suo coinvolgimento anche per esempio Busa, Montgomery, altri fatti. Allora possiamo dire che c'è una specie di dicotomia fra un po' l'eroe universale e considerarlo un po' una sorta di minaccia all'epoca, no? Per il governo americano. Ha sofferto anche di questo, in fondo un problema che ancora oggi non si è risolto. Magari Alessandro Portelli.
E io posso aggiungere una cosa all'osservazione giustissima di poco fa di Luconi. Nella città di Memphis, dove Martin Luther King fu assassinato, a distanza di 2 o 3 anni dal suo assassinio, la città di Memphis erige un enorme monumento equestre al fondatore del Ku Klux Klan.
Mm-hmm.
Ora io credo che è proprio un'affermazione per dire cancelliamo quella memoria di quest'uomo, e in qualche modo questa memoria è ridotta a questa immagine del sogno depurata di tutta la dimensione critica appunto di questo sogno che rischia di trasformarsi in incubo, depurata del fatto che lui viene emarginato per le critiche che fa alla guerra del Vietnam, depurata del fatto che lui parla di libertà, dei diritti degli afroamericani come parte di una dimensione universale di diritti, non è una rivendicazione semplicemente settoriale, e la Poor People's March su Washington che lui cercava di organizzare era proprio il tentativo di mettere insieme tutte le componenti proletariato marginale, chicanos, nativi escluse dal pieno godimento dei diritti. Quindi questo ridurre King a quelle meravigliose parole e non andare a guardare diciamo proprio la materia di cui quelle parole erano fatte e la materia di cui parlava, rischia di farne un santino e di dimenticare invece il militante politico che metteva in discussione alla fine quando lui organizza le manifestazioni a Chicago, mette in discussione il sistema capitalistico. Ecco, di questo aspetto di Martin Luther King si parla relativamente poco.
E siamo in conclusione, ma possiamo dire quindi ha senso domandarci oggi se manca qualcosa alla realizzazione del sogno di Martin Luther King, lo si è dimenticato, o insomma le battaglie politiche per insomma diritti paritari e contro il razzismo sono ancora lì per lei, Stefano Lucconi?
No, queste battaglie ci sono ancora, basti pensare anche alla mobilitazione creata da 10 anni a questa parte da Black Lives Matter proprio contro la violenza della polizia, contro la carcerazione di massa degli afroamericani. Purtroppo quello che viene reso noto è una lettura molto edulcorata di King. Come ricordava opportunamente il professor Portelli, c'è anche una componente anticapitalista da parte di King che emerge per certi aspetti anche nel discorso di cui abbiamo parlato finora, perché c'è un passo in cui King denuncia il fatto che i neri vivono in un'isola di povertà in mezzo a un immenso oceano di benessere materiale. Quindi in King non c'è soltanto la rivendicazione dei diritti civili e politici per gli afroamericani, c'è anche la rivendicazione dei diritti socio-economici, che vuol significare cancellare la sperequazione che caratterizza la società statunitense. Di questo non si vuol parlare, e i neri odierni sono colpiti non soltanto dal razzismo, ma anche dal fatto di essere il gruppo finanziariamente e economicamente tra i più deboli degli Stati Uniti di oggi.
Alessandro Portelli, abbiamo pochissimi secondi, a lei a considerazioni finali, poi abbiamo un radiogiornale.
Ma basta pensare appunto a Jacksonville ieri, altro che se manca qualcosa, manca quasi tutto direi.
Manca quasi tutto, e direi che possiamo concludere così. Grazie molto ai professori Alessandro Portelli,
grazie,
Stefano Lucconi, che ci hanno aiutati a conoscere meglio anche la figura di Martin Luther King, come dire, a 60 anni dal suo sogno. Grazie molte, a risentirci.
Grazie a voi, buon ascolto.